Benvenuti o ben ritrovati. Cominciamo pregando insieme il Salmo 146-145. Salmo 146-145, lo preghiamo a due cori, primo coro con me e la mia destra e con l'altro coro con il Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito che ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio Giacobbe, che spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli impi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio possione per ogni generazione.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Un salmo che invita alla lode del Signore, a una lode fedele per tutta la vita, una lode che nasce dalla fedeltà del Signore a ciascuno. E in particolare il salmista elenca alcune persone, alcune categorie di persone, oppressi, affamati, prigionieri, ciechi, chi è caduto, lo straniero, la vedova, l'orfano, anche i giusti. Come dire, c'è una fedeltà del Signore che induce alla lode. E l'essere fedele del Signore dice della sua relazione con noi. Quanto dice nell'ultimo versetto che abbiamo pregato, il Signore regna per sempre, richiama il versetto sesto che abbiamo letto, egli è fedele per sempre. Cioè, il modo di regnare del Signore è il modo di vivere in relazione con noi. Dove la caratteristica principale, come nelle relazioni personali, è questa fedeltà. Qualcuno su cui si può sempre contare. Il salmista invita a confidare nel Signore, e diceva al versetto 3, non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Come dire, c'è una condizione, che è la condizione creaturale, che ci accomuna tutti, però appunto questa condizione creaturale ci può portare a una relazione con il nostro creatore, piena. Allora può diventare il luogo in cui questa vita può ritrovare vigore, può ritrovare energie, proprio attraverso la relazione col creatore del cielo e della terra. Ecco, chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore è beato. È felice, come dire che non è che si viva una condizione diversa dalle altre persone, ma si vive quella situazione che viviamo nella relazione con il Signore. Questo salmo ci introduce al brano di questa sera dal Vangelo di Marco, Marco 5, 21, 34.
Per chi non lo sapesse, l'anno scorso abbiamo fatto ben 4 capitoli più i primi versetti del quinto e quest'anno continuiamo. E il tema di questa sera è particolarmente importante. Prima una sintesi in 4 parole di tutto il percorso. Che Gesù, totalmente ignoto a 30 anni, fa una scelta: mettersi in fila con i peccatori e andare sott'acqua, cioè morire e poi uscire. C'è la sua solidarietà con l'uomo in tutti i limiti, compresa la morte. Cioè ha scelto di essere uomo, perché l'uomo ha i limiti e ha la morte. Vive però quei limiti come luogo di comunione con gli altri, non di divisione. Per questo è il figlio, perché si fa fratello di tutti. E poi porta avanti queste cose, nelle varie cose che fa, che adesso già le conoscete, non le facciamo. Comunque, ciò che fa va sempre bene, perché sa, finché fa miracoli è bello. Però quando parla sbaglia sempre, perché fa un miracolo che fa camminare il paralitico, poi dice: ti perdono i peccati, ti sono rimessi i peccati. Ma come? Questa è una bestemmia. Quindi quando parla sbaglia, quando spiega. Perché? Perché noi cerchiamo il miracolo, lui invece vuole fare un'altra cosa. Il vero miracolo è quello di liberare l'uomo interiormente, non invece fare giochi, spettacoli. E allora praticamente la cosa principale dalla quale ci vuole liberare è la falsa immagine di Dio. Da qui deriva la falsa immagine di uomo, per cui la falsa immagine della vita. E diceva il Salmo: esale lo spirito, l'uomo ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Cioè l'uomo è l'unico animale che si confronta col limite, con la morte, e tutto facciamo per uscire dai nostri limiti. Anzi, tutta la cultura in fondo umana è un tentativo di macchina di mortalità. E tutte le scienze, le tecniche, l'arte, la musica, la filosofia, la teologia, è un tentativo di spiegare o di rimediare all'unica malattia mortale che è la vita. Curabile e mortale. Sappiamo di essere mortali, l'unico animale, mentre l'animale, chi ha questa coscienza, l'uomo è l'unico animale, mentre gli altri animali, una volta che si sono riprodotti e hanno mangiato, sono contenti. Molti uomini rimangono a questo livello, però non sono particolarmente felici, anche se non si accorgono, non sono umani. Perché l'uomo è quello che si confronta col limite, perché è troppo grande per bastare a se stesso. Si pone il problema della morte, quindi del senso della vita. Dove si va a finire? Che senso ha la vita se tutto finisce? E allora si fa i grossi interrogativi e si pone il problema del senso. Da dove veniamo, dove andiamo, questo è il problema di Dio in fondo, che senso ha la vita? Se no è insensato, cioè veniamo dal nulla, andiamo al nulla, ma sembra che dal nulla venga nulla, venga niente, se non le idee dei filosofi o... E chi al nulla va da niente, perché se una cosa c'è e non ci può non essere, magari si trasforma. Ecco, allora il problema della fede, che questa che oggi esce in modo molto esplicito, e si pone nel testo che faremo oggi, è un testo molto bello, esemplare. Protagoniste sono due donne, lo leggiamo e poi entriamo.
Adesso come prima lettura leggeremo un brano più ampio di quello su cui ci fermeremo questa sera. Leggeremo adesso da Marco 5, 21, 43. E avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte, si riunì molta folla su di lui e stava lungo il mare. E viene uno dei capi sinagoga di nome Gairo, e vistolo cade ai suoi piedi e lo supplica molto dicendo: la mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. E se ne andò con lui e lo seguiva molta folla e lo schiacciava. E una donna, che era con flusso di sangue da 12 anni e aveva patito molto da molti medici e aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo udito di Gesù, venne nella folla da dietro e toccò la sua veste. Diceva infatti: se toccherò anche solo le sue vesti sarò salva. E subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarita dal flagello. E subito Gesù, conosciuta in sé la potenza uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva: chi mi toccò le vesti? E gli dicevano i suoi discepoli: vedi la folla che ti schiaccia e dici: chi mi toccò? E guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ora la donna, colta da timore e tremore, sapendo ciò che le era accaduto, venne e cadde davanti a lui e gli disse tutta la verità. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo flagello. Mentre ancora lui stava parlando, da casa del capo sinagoga vengono a dire: tua figlia è morta. Perché ancora infastidisci il maestro? Ora Gesù, ascoltata la parola detta, dice al capo sinagoga: continua a non temere, solo continua ad aver fede. E non lasciò nessuno con sé a seguirlo, se non Pietro e Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. E giungono alla casa del capo sinagoga e vede strepito e gente che piange e urla assai. Ed entrato dice loro: perché strepitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Allora lui, scacciati tutti, prende con sé il padre della bambina e la madre e quelli con lui, ed entra dove era la bambina. E presa la mano della bambina le dice: talita cum, che significa: o ragazza, ti dico, destati. E subito risorse la ragazza e camminava. Aveva infatti 12 anni. E si stupirono subito di stupore grande. E ordinò loro molto che nessuno lo sapesse, e disse di darle da mangiare.
Come vedete, il testo è molto articolato. Comincia con un racconto di Gairo che va da Gesù, poi si interrompe per parlare di sua figlia. Gesù dice: vengo, e mentre la compagna della figlia c'è un'interruzione, c'è questa donna, nel frattempo muore la figlia, e allora si continua l'episodio della figlia. È un brano a sandwich, se vi siete accorti, no? All'inizio Gairo e alla fine Gairo, lo stesso racconto con la soluzione, e in mezzo al panino imbottito c'è una cosa interessante. Praticamente in queste due donne la donna rappresenta tutta l'umanità, perché nasciamo tutti da donna. E di queste due donne, una ha 12 anni, che è l'età del fidanzamento, e quindi poi diventa sposa, ed è la figlia del capo della sinagoga, rappresenta tutto il popolo, che ha un unico problema: il popolo messianico, il popolo della sinagoga, che ha come comandamento amare Dio con tutto il cuore, eccetera, e questa è la sua vita. Ma Dio non è venuto, Dio chi l'ha visto? E quindi uno muore in età di fidanzamento senza aver incontrato lo sposo, che l'uomo ha una tremenda malattia, è malato di amore. Ecco, se non c'è lo sposo si muore, ma siccome siamo tutti mortali e lo sposo è Dio, Dio chi l'ha visto? Si pone il problema, in fondo, che senso ha la morte che tutti sperimentiamo. Sperimentata a 12 anni sembra più tragica. In realtà il padre della figlia di 12 anni vede se stesso e tutta l'umanità, perché tutti moriamo, senza aver incontrato lo sposo della vita. L'altra donna invece rappresenta, è da 12 anni che perde sangue, invece di dar vita perde vita. Cioè, da quando nasciamo, da sempre, 12 sono i mesi dell'anno, 12 le tribù, da sempre, tutti, da quando nasciamo, perdiamo vita. Ed è l'unico, è anche
E generare vuol dire generare dei mortali, gente che perde vita. Ma allora che senso ha la vita? Allora questi due testi riguardano la fede, che riguarda il senso di perché stiamo al mondo. Se la morte e la malattia è il limite, è il regno sovrano sulla terra, allora è inutile star lì a cacciarsela. Oppure facciamo finta con tutti gli accorgimenti, le tecniche di rimandare la morte, ma non facciamo altro che renderla più atroce. Oppure vediamo che senso ha la vita di un animale mortale come noi. E è il problema della fondamentale del testo. Allora
cominciamo a leggerlo, cominciamo a leggere il versetto 21. E avendo di nuovo Gesù attraversato in barca dall'altra parte, si riunì molta folla su di lui e stava lungo il mare. Questo versetto dà il contesto di questo brano e mostra come quello che avverrà in questo brano, quello che abbiamo appena ascoltato, di questo incontro con Gairo e poi con la figlia e con questa donna, nasce da questa iniziativa di Gesù che attraversa di nuovo il mare. Non è solamente un particolare geografico di raccordo, ma dice da un lato che è Gesù che mette in moto le cose, come dire, possono andare incontro sia Gairo sia la donna a Gesù, perché Gesù si è già recato da quella parte del lago. È lui che in un certo senso promuove questo incontro. Non solo, questo fatto che non è nuovo, l'abbiamo già trovato, lo troveremo ancora nel Vangelo di Marco, che si passa quasi continuamente da una riva all'altra, è come dire, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire in Gesù e quindi poi anche in noi. Cioè non si è mai arrivati, nel senso che Gesù non è qualcuno che conosciamo, che possediamo, come se fosse una nostra proprietà. Perché se entriamo in questa dinamica ci sfuggirà sempre. Siamo invitati a seguirlo, a seguire nei suoi spostamenti, in modo tale da conoscere sempre di più lui e da conoscere sempre di più che cosa è in serbo per ciascuno di noi. Di fatto si dice che quando arriva molta folla si riunisce.
Ecco, e questo attraversare il mare che Gesù fa sempre, poi è un mare stretto, il lago di Galilea, ma è metafora un po' della nostra vita che è sempre una traversata. E nell'attraversato due brani precedenti i discepoli avevano paura di crepare tutti perché stavano andando a fondo per una tempesta. Quindi è la nostra situazione, che la vita è tutta una traversata, siamo su un guscio di legno che può sempre andare a fondo, basta un po' di vento, basta un rigurgito, andiamo giù. Comunque se non andiamo giù prima, andiamo giù dopo. Comunque la vita è una traversata e non sai neanche dove arrivi. Finché il laghetto lì, sì, c'è il pericolo di attraversarlo. Con della vita dove approdi. E Gesù va e viene costantemente su questo lago e la folla gli cade addosso e lui sta lungo il mare. Il mare evoca l'esodo, evoca appunto la traversata, evoca il cammino che tutti dobbiamo fare e che lui compie costantemente. E adesso vediamo cosa avviene.
Versetti 22-23. E viene uno dei capi sinagoga di nome Gairo e vistolo cade ai suoi piedi e lo supplica molto dicendo: la mia figliola è alla fine, che tu venga, imponga su di lei le mani perché sia salva e viva. Il fatto che Gesù giunga a questa riva del lago consente a questa persona di venire da Gesù. Uno dei capi sinagoga viene caratterizzato, diversamente poi dalla donna che vedremo, è una donna anonima, che Gesù prenderà da questo anonimato, di questo si dice che è uno dei capi sinagoga, viene ricordato anche il nome di questa persona, quasi a dire questa persona qui con questa storia qui? Cioè, non viene raccontato chissà quale evento edificante, viene raccontata una questione di vita o di morte all'interno di questa famiglia. E va da Gesù, prima ancora di parlare, si dice che lo vede, cade ai suoi piedi, lo supplica molto, dicendo. È una persona che prima di dire le parole comunica già col suo corpo quello che sta vivendo. In un certo senso si fa portatore della situazione della figlia, prima che con la parola, con la sua stessa persona. Quasi il fatto che si prostri a terra, al di là di questo cadere sui piedi dell'invocazione, rappresenta bene anche la situazione che sta vivendo lui e soprattutto la figlia.
E poi come capo della sinagoga rappresenta la sinagoga, i giudei e ogni uomo. Cioè, il problema di tutti è che siamo alla fine, quando uno nasce è già verso la fine. Cioè vederla nel figlio è più tragica, perché tocca prima al padre, però è questione di tempo. Quindi il fatto che avvenga prima solo evidenzia il problema, ecco, e lo rende più sofferto. Ed è il problema che ha tutta la sinagoga, tutti i giudei, anche tutti gli uomini, siamo alla fine. Se non viene uno, per gli ebrei, il Messia, il Signore della vita, colui che ci libererà dalla morte, è finito. Allora perché stiamo al mondo? Quindi per sé è un problema universale alla quale ognuno cerca di dare risposta. La risposta media è che Ebrei 2,14, viviamo tutti nella paura della morte, tutto quello che facciamo lo facciamo per salvarci dalla morte, per cui diventiamo egoisti, per cui più andiamo avanti nel tentativo di salvarci, più diventiamo egoisti e più crepiamo, e più ci isoliamo e diventiamo e seminiamo morte, appunto.
È come se appunto già da questa introduzione il brano ci portasse a vedere quello che si dice prima della fede come qualcosa di essenziale alla vita, come dire, non è qualcosa che si aggiunge, c'è la nostra vita e poi c'è la fede, ma la fede riguarda esattamente il senso del nostro vivere e quindi poi anche il senso del nostro morire. Qui appunto Gairo presenta la situazione della figliola, per cui, come dire, c'è qualcosa che non va, perché appunto vede nella figlia quello che poi tocca a tutti. Lì potremmo dire c'è qualche cosa di ingiusto, ma allora uno potrebbe dire ingiusta è la vita perché porta a tutti questa morte. È come se vedesse nella figlia anche la propria situazione, quella che c'è comune. E di fronte a questa situazione, però Gairo si reca da Gesù, chiedendo che lui vada dalla figlia a imporre le mani, che ci sia, che si stabilisca questo contatto.
C'è sotto proprio la grossa attesa, ma che tu venga. Gli ebrei aspettano che venga. Chi? È il Signore, che con la sua mano, la mano è il potere, salvi e viva, non che guarisca, perché guarire è facile, lo guarisci, basta la medicina, ma poi muore ancora, magari un po' peggio, e campa un po' peggio, speriamo che però sia meglio, dipende se tutto va bene. E non solo che sia salva, ma che viva, non che muoia. No. Quindi è il problema fondamentale dell'essere salvi, se c'è salvezza per l'uomo e se c'è la vita, se no non vale la pena di essere nati.
Mi viene in mente che anche nella prima parte di questo capitolo quinto, quando Gesù guarisce l'indemoniato di Gerasa, quella che si chiama la sponda pagana di questo lago, incontra anche lì la questione della vita e della morte. E anche qui, come dire, c'è qualcosa che accomuna, che va al di là della distinzione, potremmo tradurre, tra credente e non credente. Perché tutti siamo accomunati da questa esistenza e dal senso che diamo a questa esistenza. E c'è questo Gesù che percorre questo lago portando vita da una parte e dall'altra. Perché da una parte e dall'altra trova sempre una vita che si sta perdendo.
L'indemoniato per sé è il non credente pagano, almeno nel Dio della vita e della resurrezione, e dove stava di casa nel sepolcro. E cosa faceva? Si percuoteva e aggrediva gli altri e urlava. Cioè è una vita impossibile, cioè vivere nel luogo della morte. Se sai di morire, la parola memoria è parente di morte, l'uomo è memoria di morte. L'unico ricordo sicuro. E tutto fa per evitare questo. Qui c'era la promessa, quindi l'attesa che tu venga, che sia salvo e viva, però intanto sta morendo lo stesso. Quindi il problema è di tutti. Il problema universale, ecco. Che è bello proiettato nella bambina, poi efficace, perché è peggio per il padre che se fosse la sua. La sua è certo, ma vista così dice questo è giusto, sì, ma poi è uguale, siamo tutti uguali. Cioè, alla vita non c'è rimedio, è unicus morbus mortalis vita, diceva Seneca. L'unica malattia mortale. Quindi questo è il problema di fondo e dove ci interroghiamo tutti. E allora... Allora Gesù cosa fa?
Versetto 24. E se ne andò con lui e lo seguiva molta folla e lo schiacciavano. Ecco, Gesù si reca con questa persona, come dire, accoglie l'invito di questa persona, come dire, c'è un Signore che attraversa queste situazioni, che se ne fa carico, che cammina con questa persona, per certi aspetti condivide il dolore di questa persona. C'è un camminare con questa persona. Prima ancora di fare, Gesù condivide la situazione di questa persona. E c'è, oltre a questa persona, viene richiamata la molta folla del versetto 21, però si dice «e lo schiacciavano». Uno dei termini che ricorre in questo brano, in cui ricorrono contrapponendosi lo schiacciare e il toccare, dove lo schiacciare indica un modo di vivere la relazione che diversamente dal toccare, che è quello della fede, potremmo dire quello di rovinare una relazione, quasi impadronirsi di una relazione. Che dice sia del nostro rapporto con il Signore, ma dice anche delle nostre relazioni interpersonali.
Se notate adesso tutto il testo, sarà giocato, versetto 24, lo schiacciavano. Pietro dice tutti ti schiacciano. E questa donna parla di toccare due volte, e si parla quattro volte di toccare. Il problema è toccare. Quindi innanzitutto cos'è la fede? Non è un'idea, tantomeno un'ideologia. Chi crede nelle sue idee o è scemo o è pazzo, tutti e due. E toccare è il luogo dell'esperienza fondamentale, è il tocco nel mio limite. E toccare crea comunione, se tocchi il fuoco bruci, se tocchi l'acqua ti bagni, se tocchi la vita vive, se tocchi la morte muori. Quindi il problema è cosa tocchi. E poi oltre al tocco esteriore, che è la forma fondamentale di conoscenza anche del bambino, no? Conoscenza tattica, più profonda, e c'è l'essere toccati dentro. E poi toccare è un'indicazione reciproca. Se tocco sono anche toccato. Mentre lo schiacciare non è reciproco, se notate. Io schiaccio il piede a lui, ma a me non mica me lo schiaccia. Quindi il toccare, anche il vedere, non è reciproco, io posso vederti o tu puoi vedermi, io non ti vedo, così anche l'ascoltare. Mentre il toccare è l'unica azione reciproca, quindi è interessante. Indica comunione. E noi nel nostro limite sempre o siamo toccati o schiacciati, o tocchiamo o schiacciamo. Quindi è tutto nel nostro limite, e il limite ultimo è la morte, in cui c'è il senso della vita. Cioè si tocca, si è toccati o si è schiacciati. Che è il senso poi di tutta la vita, perché poi è sempre... Tra l'altro, andiamo avanti. Vediamo questa donna allora,
versetti 25 e 26. E una donna che era con flusso di sangue da 12 anni, che aveva patito molto da molti medici, che aveva dilapidato tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorato. Interrompiamo qui la frase, perché ci viene descritta in questi due versetti qual è la situazione di questa donna. È una situazione che appunto a prima vista sembra caratterizzare unicamente questa donna, poi in realtà questa situazione non è così solitaria, non è così singolare, è una situazione in cui ognuno si può ritrovare, perché questa donna, si dice, sta perdendo sangue, cioè sta perdendo la vita da 12 anni. È come dire, sente che viene in meno dentro di sé la vita.
E tra l'altro, invece di dare la vita, perde la vita, proprio là dove dovrebbe darla. E in fondo è quel che capita, perché ogni donna dà vita a un uomo mortale, dà vita alla morte. E perché allora lo fa? Cioè, è in discussione ogni valore, no? Se la vita è fatta così. E poi tra l'altro, scusa, ma dal punto di vista scenico, adesso qui dura per 10 versetti, mia figlia è alla fine, e poi sappiamo che ha 12 anni, vieni, ponti la mano, perché se salva è viva. Si interrompe la scena per, credo, 11 versetti. E poi si prende, tua figlia è morta.
Come se, vista da con gli occhi di Giairo, questa donna che arriva, che di fatto farà fermare Gesù, come dire, io sono venuto con la mia richiesta, adesso se ne inserisce un'altra, e si ferma, almeno per Giairo, la soluzione della sua situazione. Come dire, si diventa quasi concorrenziali, come se salvare la vita a questa donna qui poi volesse dire che l'altra perde la vita. Quasi che mentre si perde la vita, allora si rischia di farsi la guerra, di salvarsi al posto dell'altro.
C'è un per uno e basta.
Bisogna scegliere chi salvare.
E tra l'altro l'accorgimento è molto bello, perché Giairo, vedendo questa donna, vede che cos'è la fede che deve avere anche lui. Questa donna rappresenta il cammino di fede che Giairo non ha. Giairo va e dice, questo qui so che fa miracoli, e venga, insomma. E invece questa donna era in flusso di sangue. Questa donna non poteva né toccare né essere toccata, era immonda. Da 12 anni.
Anche questa da una vita che aveva... E si dice però che aveva già cercato la soluzione alla sua malattia. Come dire, c'è questa malattia, cerco la guarigione andando dai medici, non solo dilapidando tutti i suoi averi, cioè quello che ho io lo metto in gioco per poter riavere vita.
Scusa, ma non è così tutta la cultura umana, a cosa serve? Serve per avere vita, è tutto un tentativo di macchina di immortalità, in fondo, di rispondere a questo problema. Anche l'arte, anche il teatro, ma soprattutto la tecnica, la medicina, la religione, la filosofia, tutto. E quindi molti medici, ognuno c'ha la sua ricetta, e ogni prete c'ha la sua, e ogni guru c'ha la sua, e ogni medico c'ha la sua, ma c'è anche...
Sì, sarebbe interessante vedere cosa ci può essere dietro questi molti medici, cioè da chi ci rechiamo per avere vita, dove la cerchiamo. E si dice che questi molti medici hanno un prezzo, cioè questa perde tutto, non ha più niente.
Ma scusa, investiamo tutto per la salute e per la vita, no?
E la situazione conclusiva di questa persona dice che non migliora, anzi peggiora. Allora questa donna si ritrova in cerca di guarigione, ha dilapidato tutti i suoi averi, e il risultato è sto peggio di prima. Come dire, non c'è più niente. Sembra non essere, perlomeno non ho più niente. Rimane solo lei con la sua malattia. Questo sarà ulteriormente interessante perché ci fa vedere che non ha niente da offrire. Ormai per poter guarire non può più offrire niente in cambio.
Ma anche la storia di ogni uomo, no? Facciamo di tutto in fondo per salvarci, e alla fine cosa va? Nessuno si salva. Butti via anche tutti i tuoi averi per salvarti, ma non ti salvi. E allora cosa ti resta? Stai peggio. Perché anzi hai vissuto nell'angoscia della morte tutta la vita, oltretutto, nel tentativo di salvarti. E tra l'altro questa donna che perde sangue è metafora di tutti noi che viviamo nella paura della morte e perdiamo costantemente vita. Che paura di invecchiare. Scusa, vuoi morire subito? Che paura. Così bello diventare vecchio, se la vita ha senso. Ecco, ma sarebbe bello qui vedere tutta, e questa donna non si rassegna, cioè la fede è constatare il limite, porci tutti i rimedi, tutti i medici del mondo, molti medici, le ha tentate tutte, ha dilapidato tutto ciò che ha perché bisogna davvero investire tutto in questo, è il problema fondamentale della vita, cos'è? È la vita. E poi è peggiorata e non si rassegna. Cioè vuol dire che c'è sotto un desiderio di vita, una protesta contro questa situazione veramente enorme che è la dignità dell'uomo, che è l'unico animale cosciente di morire, perché diceva Pascal, tu potrai schiacciarmi, ma io so almeno che tu mi schiacci, tu non sai neanche quel che fai. Cioè questa coscienza vuol dire qualcosa, questo desiderio di vita che non si estingue mai, che è originario. Perché scusate, se c'è un desiderio, se c'è il desiderio di cibo, vuol dire che c'è il cibo, perché se no non ha, questo orologio non ha desiderio di cibo, non ne ha bisogno. Non c'è bisogno della molla o della pila, ma non. Mentre il sasso non ne ha bisogno. Noi abbiamo desiderio di cibo, c'è il cibo. Hai desiderio di vita, per forza sei fatto, se no saresti già morto da sempre. Cioè, si sparerebbe appena nato e nessuno darebbe la vita. Quando uno nasce c'è sempre questa speranza, no? E allora, 27...
Versetti 27 e 28.
Senta l'ultima sponda.
Avendo udito di Gesù, venne nella folla da dietro e toccò la sua veste. Diceva infatti, se toccherò anche solo le sue vesti, sarò salva.
È interessante che l'uomo all'udito, e dall'udito impara cose che non sapeva normalmente. Ascolti l'altro. Ha sentito dire di questo. L'importante è ascoltare. La fede, la fiducia, viene dall'ascolto. Se vi racconto una storia di una persona seria che ha fatto un'esperienza, mi interessa anche a me. Cioè ho visto che le persone approdate alla fede, che mi è capitato di conoscere, non è che siano approdate per grandi ragionamenti. Semplicemente vedendo un credente, dicevo, scusa, lui è serio come me, non è scemo né disonesto, è più contento di me, sarei scemo io a non vedere perché è così.
Da questo ascolto, come dire, questa donna dà spazio a quello che è il suo desiderio di vita e arriva appunto a toccare la veste di Gesù, perché si dice, per cui quello che precede il gesto viene detto dopo, se toccherò anche solo le sue vesti sarò salva. Questo è il pensiero e la certezza con cui questa donna si avvicina. Allora uno potrebbe dire, beh, ma allora questa donna cosa fa? Ha tentato con tutti, le è andata male con tutti e adesso
va a lui.
Bene, fa proprio così questa donna e le andrà bene. Cioè c'è un desiderio di vita talmente forte che non si rassegna al male, non si rassegna alla sua malattia, cerca e trova. Cioè questo desiderio di vita trova la vita.
È interessante, ma e viene dall'udito. Ha sentito che questo, per esempio, limita i peccati. Perché la vita è essere riconciliati, avere una casa dove abitare, non essere paralizzati, poter camminare, poter stare in relazione. E sa che basta toccare lui, toccare l'esperienza fondamentale. Basta fare del mio limite, del mio male, il luogo di comunione. Perché la vita è comunione e amore. Non è star bene fisicamente. Lei non solo stava male, il male sopravvissuto ai 12 anni, ma guardate come, isolata da tutti, anche dal marito se l'ha avuto, certamente l'aveva, anche dai figli, anche da tutti, perché è immondo, non può toccare niente a nessuno. Quindi il vero male è la mancanza del toccare, della comunione. Come il vero male tra le persone è che il limite è il luogo dell'aggressione reciproca, non della comunione. Questa è la morte. E anche la morte è tragica, perché viviamo nella paura della morte, cioè nell'egoismo, siamo già morti. Se invece viviamo nel desiderio della vita e la vita è amare, allora viviamo nella comunione e abbiamo già vinto la morte.
Perché di fatto questa donna si dice che viene nella folla da dietro, come dire, è consapevole del proprio stato di impurità che può trasmettere col tocco. Per cui di fatto è come se si nascondesse e andasse per certi aspetti a rubare quella guarigione. Allora il fatto che viene tra la folla, tocca il vestito da dietro, si vuol quasi nascondere, ma questo ci dice già una cosa, che la relazione con Gesù avviene proprio in questo momento, come dire, è il mio limite che mi porta da Lui. A volte ci può essere la tentazione di pensare che io l'incontro con il Signore lo posso avere se me lo merito. Se me lo merito allora lo posso incontrare, come se l'incontro con Gesù fosse una risposta, potremmo dire, alla mia buona condotta. Non lo incontreremo mai. L'incontro con Gesù, così come ci viene presentato qui, ci viene appunto quando questa donna, con il suo limite, tocca Gesù, fa qualcosa che la legge proibirebbe. Ma qui c'è qualcosa di più grande. Qui ci viene detto che questa, la fede, è esattamente questa relazione personale con Gesù. Lì lo incontro, lo potrò incontrare, l'abbiamo già visto anche nei brani precedenti, per esempio anche nel mio peccato, se ricordiamo per esempio Levi. Quello che sembra opporsi così nettamente all'incontro col Signore è invece ciò che me lo fa incontrare nella verità.
È proprio lì che ne ha sentito di Gesù, che ha detto: il medico è venuto per i malati, non per i santi. Sono venuto per i peccatori, non per i giusti.
Sì, quello che diventa il motivo del nostro isolamento, come questa malattia, perché a quel punto comincia a
sparare, è
il motivo della comunione. Viene ribaltata completamente. Questa donna comprende questo.
Scusa, anche per esempio, il vero motivo del male è non accettare i limiti, si è in delirio. Si pensa di essere limitati, si invada tutti, si mangia tutto, si ha il controllo e il potere su tutti, si fa tutto il male del mondo, viene da questo delirio. Di non accettare il limite.
E diventa appunto, perché può diventare, o lo viviamo come minaccia, ma anche verso noi stessi, il nostro limite e anche il limite altrui, oppure lo si vive come
toccare.
Sì, come il momento di comunione. Lì avviene l'incontro. Quello che sembrerebbe separarci diventa invece ciò che ci spinge a questa comunione.
E non è magia, perché il problema della resistenza è toccare e essere toccati, è la comunione. Va bene, vediamo il risultato. Leggiamolo un po' più fino al 31, se no non finiamo neanche questo primo pezzo.
29-31. E subito seccò la fonte del suo sangue e conobbe nel suo corpo che era guarito dal flagello. E subito Gesù, conosciuta in sé la potenza uscita da lui, giratosi in mezzo alla folla, diceva: chi mi toccò le vesti? E gli dicevano i suoi discepoli: vedi la folla che ti schiaccia e dici: chi mi toccò?
E qui è bello che al contatto si secca la fonte del suo sangue, che vuol dire che il contatto e la comunione è la fine del perdere la vita, perché la comunione e il contatto è la vita. perché la vita è l'amore e l'amore è cupido. E ciò che era la sua esclusione non è più esclusione, ma è il motivo proprio del contatto. E così guarisce dal flagello. Subito, subito. Cioè, questo subito è molto bello.
È come se questa persona facesse già esperienza, e non di un'altra cosa che il contatto con Gesù l'ha guarita dentro. È qualcosa che avverte subito, come se avesse la conferma della bontà della propria intuizione, che nel contatto con questa persona riceveva vita, gli ritorna la vita.
Scusa, anche noi riceviamo vita dal contatto con gli altri, quando siamo morti. Solitudine è la morte, non è bene che l'uomo sia solo. Solitudine non esiste, esistiamo in quanto uno ci accetta.
Ed è bello che avvenga, come dire, a livello interiore qualcosa che accomuna questa donna a Gesù. Questa donna sente che è guarita dal suo male e Gesù sente che una potenza è uscita da lui. Come dire che anche lui in un certo senso sperimenta
una potenza che,
una potenza che...
l'energia
che usciva. C'è proprio un incontro tra queste due persone e la donna per il momento ne sa più di Gesù, perché Gesù non sa ancora chi e vuole che si faccia vedere questa donna, vedremo perché. Però potremmo dire tutti e due sono accomunati da questo contatto. Quello che diceva prima Silvano, del tocco che è reciproco, anche Gesù ha sentito qualcosa, proprio come questa donna. E vedremo che appunto quello che avviene all'esterno, la guarigione di questa donna, è segno di qualcosa molto più profondo che in Gesù già avviene.
Interessante, la donna conobbe nel suo corpo e Gesù conobbe in sé l'energia, cioè c'è proprio questo tocco ha sprigionato in tutti e due qualcosa di nuovo, che è la comunione. Per cui e c'è sempre questa folla, tra l'altro, questa folla siamo noi, che abbiamo tutti lo stesso problema. Però c'è una differenza, che questi se toccano anche solo le sue vesti sarà salva, cioè è il problema del toccare. Noi abbiamo il problema di difendere il nostro male, ce lo teniamo, ce lo guardiamo, ricattiamo gli altri. Con il nostro male abbiamo il potere su tutti, colpevolizziamo anche gli altri. Vedi, con potere sta qui, che ti ha detto di fare quella faccia. Cioè, noi col male dominiamo, ci isoliamo, ci chiudiamo e aggrediamo noi per primi, poi anche gli altri. Se guarisci te, evidentemente guarisci l'altro. Non c'è uomo peggiore di quello che non ama se stesso, ma sono tutti così. E come posso amarmi se sono limitato? È solo se sono amato. E questo ha udito, probabilmente ha udito quel discorso che c'era il capitolo secondo di Levi, del medico che è venuto per i malati, della mano guarita per toccare. Finalmente può toccare. L'ottimo miracolo è la mano guarita che costerà, decidono di uccidere Gesù perché è un miracolo. Va bene, e allora Gesù si gira in mezzo alla folla e dice: chi mi toccò questo?
Sì, è una domanda che innanzitutto Gesù vuole dare pubblicità a quello che è avvenuto, non sapendo che dimostra di non essere, di non temere il fatto di dire se ha contratto impurità o meno. A Gesù non interessa questa categoria di puro impuro, interessa la relazione di fede. E fa una domanda che sembra ridicola a tutti, discepoli compresi. C'è una folla che lo sta schiacciando e Gesù chiede: chi mi ha toccato le vesti? E l'obiezione dei discepoli sembra essere un'obiezione di buon senso: guardati attorno, ti schiacciano tutti e tu chiedi chi mi ha toccato.
C'è la differenza.
I discepoli non sanno ancora la differenza che c'è tra toccare e schiacciare.
Scusate, capitolo 3, versetto 9, Gesù disse ai discepoli di tenergli pronta una piccola barchetta per non essere schiacciato. La barchetta serve alla Chiesa, il luogo dove non è schiacciato, ma si vive insieme alle relazioni, si è nella stessa barca.
Per cui questo Gesù che fa queste domande in apparenza banali, Cioè Gesù mette in questione le cose che a noi sembrano ovvie, oppure che non hanno, che sembrano non avere risposta. Gesù invece fa quella domanda e va a fondo su quello. Non va di fretta, ricordiamo che c'è sempre Gairo che sta contemplando questa scena. Però di fatto Gesù chiede e non si rassegna nemmeno di fronte all'incomprensione dei discepoli, cioè non accoglie la loro obiezione.
A Gesù sta andando da Gairo, tra l'altro. Ce l'avevo dimenticato.
Non accoglie l'obiezione. 32-33. Sì. Versetti 32-33. E guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò.
E già diceva, sbrigati che dobbiamo arrivare, che mia figlia è proprio all'estremo, come vedete, che dicono subito dopo che è morta, quindi era proprio l'ultimo respiro.
Ora la donna, colta da timore e tremore, sapendo ciò che le era accaduto, venne e cadde davanti a lui e gli disse tutta la verità. Ecco, Gesù che guarda attorno per vedere, e questa donna, diciamo che questa donna di per sé poteva benissimo evitare di rispondere allo sguardo di Gesù. La guarigione era avvenuta, lei era già guarita, poteva allontanarsi.
Era guarita, ma sarebbe morta un'altra volta, non è salva, quindi il problema si ripresenta. Capite? Che non basta essere guarita.
Vuol dire, coglie allora questa donna nello sguardo di Gesù il desiderio di una relazione. Questo è ciò che salva. E allora che cosa fa questa donna? Sapendo ciò che le era accaduto, venne e cade davanti a lui. Passa dalle spalle di Gesù di fronte al suo viso, in un rapporto faccia a faccia. Questo dice la relazione. Questo è ciò che salva. In un certo senso è come se questa donna avesse già compreso in questi pochi istanti la distinzione tra il dono e il donatore, e avesse già scoperto che quello che salva non è il dono.
Feticismo sarebbe.
È la relazione con il donatore quello che salva. Coglie che, quella guarigione è stato un segno, esattamente la salute, la guarigione sua non diventa l'idolo della sua vita, ma diventa invece un segno che fa da ponte tra Gesù e questa donna.
E tra l'altro è così bene, gli può dire tutta la verità. Pensate a quella donna che aveva 10 anni, è stata da tutti i mesi, che non poteva dire nulla a nessuno, si è toccata a nessuno, gli dice tutta la verità, poteva dire tutta la propria verità, che è approdata a toccare lui e ad essere guarita. Quella verità che le ha fatto vergogna tutta la vita, che l'ha disturbata tutta la vita, e invece la verità è un'altra, perché se lo tocchi, se entri in comunione, se il tuo male è luogo di comunione, cambia la verità. Tutta la verità, prima per una parte di verità, solo il suo bisogno è soddisfatto, non invece la soddisfazione del bisogno, della richiesta di vita, del desiderio di vita. Ora invece si fa appunto.
Sperimentare di non aver nulla da tenere nascosto.
Che bello.
Già quando capita questo nelle relazioni interpersonali, penso che ciascuno sperimenti una grande liberazione. Questa donna può dire tutto davanti a questo Gesù.
Anche di averlo reso il mondo le relazioni.
Sì, sì, sì. Lei che è andata quasi a rubare questo, ha scoperto che la grazia era lì, a disposizione di tutti. L'unica che l'ha sperimentata.
Tutti gli altri la schiacciavano.
Versetto 34.
Ci sarebbe a stare sotto molto di più, come vedete, ma finiamo l'episodio qui almeno.
Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita dal tuo flagello.
Gesù la chiama figlia. In questo momento lei è generata, e ogni persona è generata dall'altro quando lo accoglie nel suo libro. Esiste. E il limite diventa luogo di figliolanza, cioè di amore, di trasmissione della vita, non di solitudine e di morte. Figlia. La tua fede, non io, la tua fede, ti ha salvata, non guarita. È passata dalla guarigione alla salvezza. Mediante questa fede, questo mettersi davanti a dire tutta la verità e far di questa verità il luogo di comunione e di relazione, faccia a faccia.
Proprio il riconoscimento da parte di Gesù della fede di questa donna, quella che abbiamo visto descritta qui, quella appunto che dice: se toccherò le sue vesti sarò guarita. Quel fatto di andare di nascosto in mezzo alla folla, eccetera, Gesù dice: la tua fede. Come se venisse proprio presentata come esempio questa donna.
Scusate, è Gairo è lì e subito dopo verrà, subito immediatamente dopo. Figlia, tua figlia ti ha salvata, arrivano di corsa e dico: tua figlia è morta, lascia stare il maestro. Quindi, lui è stato lì a assistere a questa scena, guarda caso, ha imparato cos'è la fede che salva. Perché la fede che salva non sarà Gesù a salvare la figlia, sarà la fede del padre, dice, continua ad avere fede. Vedremo dopo il problema della figlia e... mi sembra che in questa donna vediamo il dinamismo della fede e il percorso della fede, comune a ogni persona, per cui ci fa diventare figli, cioè persone che esistono.
Fermiamo qui, possiamo rivedere questi versetti e poi condividere ciò che ci ha detto.
Cosa ci ha toccato di questo testo?
Siamo dentro di lui, cioè io non, cioè tante volte per me non so se è una paura di essere della relazione che mi porta a questo. Io secondo me è non la so vedere come in positivo, cioè io preferisco vedere una relazione, cioè l'uomo e la donna uniti in una carne sola, cioè lo so che magari è un'immagine, però è come se non vedessi l'identità, cioè non mi vedessi come identità, non so se è il mio egoismo o cosa. Cioè, beh, io l'amore lo intendo così, cioè se io vado a Dio, vado in Dio, cioè io voglio essere io e Dio, non voglio essere, vado lì.
C'è già un libro con quel titolo.
Sì.
C'è già un libro con quel titolo.
E non ci sono più, cioè vado in Dio e lui mi torna, cioè se non ci sono io, cioè dov'è il punto? Cioè?
Sai un po' una cosa, e tu come ti chiami?
Andrea.
Il tuo nome è tuo, ti chiami spesso tu, sono i matti che si chiamano, ti hanno chiamato un altro, la tua identità te l'ha data un altro, sono le relazioni che hai. E dove abita uno? Dove è amato? Dove non è amato non abita. Se ami una persona è dentro di te, è nel tuo cuore.
Sì, infatti,
se no
ti posso dire l'ultima parola. Io capisco che c'è anche, cioè, questa domanda, so che c'è anche una risonanza, c'è, cioè, la paura della morte che mi fa anche, me ne sono accorto che può avere questa paura che gioca dentro questo, perché io, come dicevi te, dove sei ama, mi sono detto, ma se una persona ti ama veramente, Dio ti ama veramente, tua moglie ti ama veramente, non può essere una persona che con l'amore ti distrugge.
Allora, ma tranquillo, crepi, dai, stai tranquillo, non crepi, non hai niente da aver paura.
No, ma dico,
il problema è un altro.
Non ti amerebbe un altro.
È come vivi.
Esatto, ma non ti amerebbe una persona se ti distrugge, voglio dire.
Esatto. Ma è questa paura che ci fa distruggere, è questo che ci fa perdere sangue a tutti. Anche gli uomini hanno le loro mestruazioni. E sono di testa, ma sono peggiori. Sono dei pensieri così. Scusate. Ma il testo era così.
Ho detto la verità.
C'è anche un libro, un po' attraversare del lago Gesù. Da un lato, come dicevi, quello attraversa il lago della vita, ma anche mi veniva in mente che lui va da una sponda all'altra e poi torna, no? Cioè, quasi che hai sempre l'occasione, prima o poi,
no? Cioè, o di qua o di là,
ecco, di qua o di là, ma lui non è anche indietro, quindi prima o poi è anche le due età delle donne, no? La bambina e la donna invece adulta ormai, anche lì, e il punto di morte e la malattia, cioè sono sempre tutti, anche lì puoi incontrarlo, anche il punto di morte, anche quando sei di nuovo, eccetera, eccetera. Non c'è mai una precursione.
Anche a 12 anni, anche dopo 12 anni, anche dopo 24.
Questo è il nome. Cioè la vita ha un limite, invece questo non l'accesso alla fede, mi viene da dire non ha.
Ascolta, e poi la connessione tra la vita e il toccare, provate a pensarci.
E poi anche la donna che ha, quando è che si salva? Quando non ha più niente da dare in cambio, no? Cioè, la fede non è una cosa che si compra, è una dimensione dell'essere, cioè è l'anima, non l'anima, non si può comprare.
Gli altri mezzi li ha pagati cari, giustamente. No? Sì, la vita o è una grazia o è una disgrazia, non si può pagare.
Anche la cosa che tu dicevi del toccare, nel nostro cervello, il pollice è rappresentato, occupa una parte del cervello grandissima rispetto al resto dell'uomo, che è un punto piccolo. No, ma c'è questa grande rappresentazione di lingua e di dito, cioè
che molto sì,
non è casuale, un'esperienza fondamentale.
Sempre la contrapposizione, quando Dio dice non è bene che l'uomo sia solo, facciamogli un aiuto che gli sia contro, è lo stesso, è contatto, gli sta contro, è irriducibile.
Io volevo dire, la relazione può essere anche un ringraziamento, però quando lei si mette ai piedi del Signore, come in altri passi, quello che torna per ringraziare, per quella è una relazione. Cioè uno è felice, quello che ha ricevuto si rende conto.
E qui non dice così, dice tremante. Con timore e tremore, essere capitato qualcosa di... che ancora non ha capito del tutto, una cosa enorme. E chissà perché mi cerca, non so, e gli dice tutta la verità, ecco, è questo, di la verità, sei salva per questo, non timore e tremore, perché timore e tremore per quel che era, e per quel che è capitato, no?
Anche perché lei non va subito, perché,
anzi, sa, cerca forse di andarsene,
è stata guarita, ma sa che ha trasmesso anche l'impurità. Questa è la... No, forse altrimenti sarebbe andata
di cosa ringraziare, invece
Luce non poteva.
È solo Gesù che l'aiuta a fare addirittura questo passo che lei non si immaginava neanche.
Si mette a girare proprio a 360 gradi, cioè per il periscopio, per azzeccarla.
Cioè che c'era ancora più grazie di quello che ha sperimentato con la guarigione.
Cioè deve proprio incontrare lo sguardo e... No, prego.
Ha colpito l'insistenza di questa donna che non si rassegna di questo desiderio di vita, che tante volte uno di fronte ai problemi perde un tutto, si lascia andare, e invece è tutto quello che la porta a Dio è un esempio.
L'uomo è l'unico che è cosciente di morte e che non si rassegna e fa di tutto e spende tutto, quindi. Fino a quando capisce che il problema è un altro, non è spendere o spandere o è toccare. Tornateci sul testo proprio su ogni parola, perché non ce n'è una di più, neanche una di meno. Tra l'altro pochi testi sono così dettagliati, perché proprio è tutto quel percorso interiore di desiderio frustrato che finalmente riesce e non si estingue mai, e che giunge finalmente a dire no, il problema è un altro, sì, tocco anche solo a destra. Allora, la volta prossima facciamo il seguito della puntata, perché abbiamo interrotto a metà.
Concludiamo con la lezione del Padre Nostro, ci ricordiamo usando la formula non abbandonarci nella tentazione. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci abbandonare.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.